Buongiorno, Eileen Stein qui al microfono di Radio X a prendere un caffè oggi con Michele Cuscusa dall'azienda agricola Cuscusa. Nome è giusto? Benvenuto Michele.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Michele Cuscusa, azienda agricola Fratelli Cuscusa in Gono Stramazza.
Gono Stramazza, e stamattina sei arrivato da Gono Stramazza. Racconta la tua storia, tu sei nato in questa azienda?
Ma la mia storia, io sono figlio della transumanza, diciamo che sono i primi a credere nel progetto Fattoria Cuscusa sono stati i nostri genitori, mio padre che viene da Sedilo, un paese di cavalli e cavalieri.
Ma lui cavaliere?
Sì, è un po' difficile, era anche raro trovare un sedilese senza cavallo.
Ho capito, bellissimo, un mio sogno.
Quindi nel suo percorso di transumanza arriva a Gono Stramazza.
E questo quando?
Diciamo fine anni 40, primi anni 50.
Addirittura?
Sì. Diciamo che mio padre aveva 350 pecore, due cavalli, un mulo con tutte le attrezzature, arriva nel paese, comunque il paese del Campidano, anche perché nel Campidano non c'erano, c'erano coloni mezzadri, il pastore aveva un centinaio di pecore, però le conduceva anche per conto di altre persone. Quindi arrivando nel paese con tutta questa attrezzatura, vestito, pantaloni in velluto, stivali, giacca, sembrava un signore, non un pastore.
Non un pastore.
Per conoscere mia madre, perché mia madre è figlia di un ex maresciallo dell'esercito, medaglia d'oro, aveva i figli arruolati in finanza, persino ne aveva tre figli arruolati in finanza, uno medico, e quindi per dire, mio padre per poter conoscere mia madre, perché aveva questo emporio, mio nonno, bartabacchi alimentari, si era messo il vizio di fumare, una volta andava con un cavallo bianco, una volta con un cavallo baio, fin quando riesce ad entrare nella famiglia di mia madre.
Ma era un incontro organizzato oppure?
No, era così anche, come si dice, sportivo.
Ok, bene. Quindi, però lui ce l'aveva in testa.
Ci sarebbe messo in testa questa cosa. Vabbè, lì a quei tempi erano gli sguardi che comandavano. Era questa cosa, perché poi non è che si potevano. Fin quando riesce comunque ad entrare nella famiglia di mia madre, è stato un po' difficile accettare un pastore, perché ripeto, il pastore, il campidanese, era una figura diversa di quella che...
Certo, e quindi loro avevano l'idea del pastore campidanese e non uno improprio con...
Diciamo che mio padre c'ha una storia molto bella, perché diciamo il suo nonno era un colonno mezzadro con i conti Zonchello, quindi stiamo parlando di storia del 1800, fine 700 e primi 800, era colonno con questi medici Zonchello, che erano medici a Cagliari ma anche in Africa, e tra l'altro era nel 1867 viene nominato dal clero feudatari capoardia per 22 anni, abile cavaliere, perché era uno dei cavalieri di Garibaldi.
Quindi una storia anche importante di famiglia.
Sì.
Bene, conosci tua madre, sposa tua madre.
Bene,
ovvio.
I figli,
siamo
sette fratelli, siamo cinque maschi e due femmine, conduciamo in quattro conduciamo la fattoria con l'allevamento ovi, caprino, suino, equino, giustamente i cavalli, ci abbiamo anche un maneggio. Anche se non lo sfruttiamo, perché comunque ci teniamo ai cavalli, ma non è che li usiamo per lavoro.
Gli altri tre fratelli cosa fanno?
Gli altri tre fratelli, allora, ognuno ha la sua responsabilità, uno conduce le pecore, l'altro le capre, uno i suini, insieme comunque conduciamo tutta la fattoria, che poi noi oltre all'allevamento facciamo trasformazione con un mini caseificio, facciamo ristorazione, perché abbiamo un agriturismo dove riceviamo, facciamo agriturismo, riceviamo persone solo su prenotazione, pranzi o cene organizzate. Tutta la fattoria è in agricoltura biologica, quindi facciamo l'olio, abbiamo un olivetto, abbiamo un vigneto, facciamo il vino, come dicevo facciamo il formaggio, quindi cerchiamo di valorizzare al massimo quello che la fattoria.
Valorizzare e fare prodotti di qualità. Ho due domande che sono slegate, però tu Michele, hai mai pensato di non fare questo lavoro? Cosa avresti pensato di fare prima di decidere di metterti?
Ma guarda, la mia storia è, come si dice, è un po'... diciamo che fino a 13 anni vestivo pantaloni in velluto, e a scuola andavo con pantaloni in velluto e cappello. Cioè era un po' raro nel paese, anche perché, come si dice, bullizzato, perché comunque dei compagni, perché cioè, era un po' difficile trovare un campidanese di vestire così, in questo modo. Però poi a 13 anni, finite le scuole dell'obbligo, anche mio padre mi dice: ma vai a scuola, istruisciti, perché comunque di un pastore non me ne faccio, ne ho già abbastanza pastori. E invece no, io convinto gli ho chiesto a mio padre che volevo fare il pastore.
E quindi è una decisione presa da ragazzo?
Decisione presa da ragazzo perché ero convinto, come si dice... quando uno nasce pastore, non è che poi la sua identità è quella, non può perdere l'identità. È quello che nella mia esperienza, comunque mio padre, poco convinto, mi dice: vabbè, vuoi fare il pastore, ti affido le primipari, che sarebbero le pecore selezionate da un migliaio di pecore, se selezionano il 20%, quindi 200 capi, dove vabbè condurrai queste pecore. Dopo qualche mese me ne partorisce una e mi ruba l'agnello, la volpe, mio padre. E che cavolo ti avevo detto, ma perché continui a fare? E io ho detto: papà, per un agnello, vabbè.
Un agnello è un agnello.
È un agnello, però io ero un po' così, diceva, ero convinto. E diceva: vabbè, provo a insistere. Dopo qualche settimana ne partorisce una, stessa cosa, la volpe, anche i miei fratelli più grandi mi fa: ma scusa, ma ancora devi stare con... Vabbè, io ho detto: devo
insistere. Forse non sei proprio nato per fare questo.
Ma invece no, ero proprio convinto. Quindi prendo il miglior cane, scovo la volpe, conduco la volpe, il cane, in un ruscello, nell'acqua, lottando nell'acqua, se sono un po' più deboli. Quindi prendo la volpe alla coda e lo trascino fuori dall'acqua e chiamo mio fratello più piccolo: portami fil di ferro, qualche spa, qualcosa da legare, per legarlo al muso, perché mordeva la volpe. E mi fa: ma cosa te ne fai di una volpe? Viva, non ti preoccupare, so io. La sera, quando si rientrava a cavallo in paese, io rientravo a piedi trascinando la volpe. Comunque mio fratello mi insisteva dicendo: perché prendi questa volpe viva? Non la prenderebbe neanche un cacciatore. Io lo so io. Rientro a casa, che comunque abitavamo lì vicino al bar, e ho detto: papà, questo è per vendicare la mia identità, ma non solo, perché io voglio fare il pastore. Cioè, questo era per dimostrare comunque che quando uno è convinto, per tutti, non solo per me, se uno è convinto, convince gli altri e riesce a fare. E questo è la...
Io non conosco tanti tredicenni che avrebbero avuto questa forza di carattere a fare una cosa del genere, ma prima di continuare facciamo una pausa musicale.
Feeling deep inside, the kind of feeling I just can't hide. Her first husband was a friend of mine. Her second husband, he treated her so kind. But now she want me to join the club. But they were both fine, face down in red mud. Face down in red mud. Face down. Face down in red mud.
Qui è Lynn Steinger con Michele Cuscusa dell'azienda Fratelli Cuscusa di Gonos Tramazza. Ci ha raccontato bellissime storie, ma adesso voglio parlare proprio dell'agricoltura. Durante la pausa mi stavi dicendo che fai l'agricoltura biologica, ma non è una cosa nuova per voi.
Ma noi abbiamo iniziato presto, ci siamo convinti dell'agricoltura biologica, diciamo, per fare anche i prodotti derivati dall'agricoltura biologica, per arrivare anche al consumatore.
Ma come mai da 40 anni fa vi è venuta questa illuminazione di fare l'agricoltura biologica in Sardegna, che probabilmente non era tanto comune?
Perfetto, questa è una bella domanda. In effetti è vero, diciamo che a livello nazionale, anche internazionale, la Sardegna è stata una delle prime a livello nazionale, ma anche internazionale, a esportare il biologico nel mondo. Perché si presta bene il nostro territorio, noi veniamo da un territorio che si chiama Mar Mella, diciamo che c'è stato anche il mare, anche per questo se lo leggiamo al contrario, Mille Mari, dove è circondata da altipiani di origine vulcanica, di fronte a noi c'è...
E io ho sempre saputo che arriva, era da Mammella, per queste
anche,
forme anche.
Ma diciamo che è più portato, perché in effetti c'era il mare, quindi oltre il vulcanesimo, che nel periodo dove c'era il vulcano di Monte... L'abbiamo spento, non è più, non lo riaccendiamo. Quindi si presta bene alle produzioni agricole, il terreno è molto fertile, perché comunque si è ricco di minerali, c'è stato il mare, come dicevo, ma anche basalto. Siamo circondati di altipiani di origine vulcanica basaltica.
Ma il terreno, proprio il suolo, la terra, è ancora buono con tanti minerali? Perché
sì,
si legge dell'agricoltura in altri posti, soprattutto quello intensivo, che i suoli si depauperano.
Perfetto, se c'è un'agricoltura forte, intensiva, sì, purtroppo succede questo, però se è un'agricoltura superficiale non può essere deturbata. E poi è chiaro, come si dice, per fare il biologico non è, di concimi chimici e diserbanti non esistono.
E quindi garantiscono la qualità dei prodotti. Cosa coltivate?
Ecco, questa cosa, la qualità. La qualità molte volte si intende anche come sia un'analisi, ma l'analisi più perfetta la facciamo noi consumatori. Diciamo che è un'analisi alla vista, un'analisi al fatto, al gusto, perché queste sono le cose, cioè le cose naturali provengono proprio da cose fatte proprio semplicemente. Perché molte volte quando si parla di qualità si parla di analisi, ma non
che
è
sono numeri.
Non sono,
e quello è la quantità della qualità, ma non è la qualità.
Il colore è fondamentale, perché comunque gli animali al pascolo, perché sappiamo che la pecora in Sardegna non c'era, il nuragico adottava e mungeva il muflone. Poi gli antichi romani, i greci, portano la pecora incrociata con il muflone e nasce una pecora nera. Da una nera ne nasce una bianca, da una bianca ne nasce una nera, non è mai nera, non è mai bianca, quella è la pecora sarda. In ogni gregge c'è una pecora nera, ma c'è anche quella bianca con le orecchie piccole, discendenza muflone, quindi selvaggia. Non può essere un animale, anche se il benessere animale ci impone di tenerle in una struttura chiusa, un capannone ormai, si chiamava stalla, ovile, che non ha niente a che fare con ovale,
che
è un rettangolo, anche questo, perché gli animali gli angoli li odiano.
Ah beh, certo.
Perché loro sono abituati, lo dice la parola stessa, ovile, ovale, perché all'infinito il cerchio, quindi girano, e anche credo che sia una cosa anche per gli esseri umani, perché il nuragico non ha mai costruito in quadrato, in rettangolo, sempre in tondo. Tutti gli ovili diciamo anche le capanne, tutto era sempre tondo.
Eh beh, perché strutturalmente l'angolo è un pochino più difficile, quindi
vabbè, l'hanno sicuramente.
Però se l'animale si mette all'angolo vuol dire che sta male, giusto?
Sì. C'è un problema.
Cosa coltivate, cosa producete?
Ma oltre quindi la produzione degli animali, quindi latte e dei suoi derivati, perché con le nostre idee poi abbiamo creato un progetto nuovo che si chiama La Prima Pecoreria Italiana, dove dentro
La Prima
Pecoreria
Italiana,
dove dentro un supermercato. Quello che mi stupiva quando sono arrivato a questa idea era perché l'agriturismo, diciamo, che è stato frequentato per oltre 25 anni di turisti giapponesi, ma chef, persone che venivano a fare un'esperienza nella cucina casareccia, queste cose naturali, e quindi vedevo io nei supermercati sushi, che era fatto non da giapponesi, anche se era fatto da altri. Dicevo, scusa, ma qui stiamo cambiando la nostra cultura, quindi perché non fare i derivati del latte? Quindi mi è venuta questa idea di fare lì quello che si faceva, il sushi al momento, sushi moment, fare derivati di pecora al momento.
E quindi che cosa, in che cosa consiste? Ma dove si può provare questo?
Ecco, questa cosa è dentro il Conad Selargius, in Viale Trieste, dove io lì ho uno spazio di 10-12 metri qua, dove ho delle attrezzature dove faccio i derivati della pecora. Perché sappiate che, cioè, dalla pecora io faccio tipo formaggi freschi, molli, spalmabili, cremosi, pasta filata, dessert, yogurt, belato. Io l'ho chiamato belato di pecora, sarebbe il gelato di pecora, dove queste cose dalla pecora e da capra non sono mai nate le intolleranze. Non esistono intolleranze.
Bene.
Della pecora e da capra, cioè, per capirci, se sono nate dagli altri animali, ma non della pecora e della capra.
In generale, noi abbiamo un paio di minuti e un paio di domande. In generale, come lo stato dell'agricoltura in Sardegna?
Ma l'agricoltura in Sardegna, quello che ormai provano tutti, però la Sardegna si salva anche perché non ha un impatto industriale dell'agricoltura. È molto, diciamo, molto frazzagliata, è un po' divisa, ma soprattutto è pastorale. Sappiate che ci sono 3 milioni e mezzo di pecore, 1 milione e mezzo di abitanti.
Molto di più di noi.
Potremmo vivere con potremmo adottare 3 pecore a testa. Quindi, cioè, adottare significa comunque consumare i suoi derivati. Però in Sardegna questo non lo facciamo.
E i suoi prodotti vanno anche in continente, altrove?
Sì, diciamo che riusciamo a esportare, soprattutto i nostri vini vanno in giro per il mondo.
E viaggiano, riescono a viaggiare?
Riescono a viaggiare.
Nel senso, senza perdere.
Ci danno soddisfazioni anche perché è quello che ci siamo imposti, è se noi non riusciamo ad andare nel mondo, il mondo gira intorno a noi.
Bene.
Quando non si riesce proprio perché... ricordo questo cliente consumatore giapponese, tanti anni fa mi aveva fatto un ordine di 3 quintali di formaggio, però lo voleva tipo il torrone prunetto da 100 grammi, cioè tipo caramelle. Era una richiesta un po' strana, perché comunque siamo abituati a vendere il formaggio a forma. Quindi quando è arrivato lì questo formaggio, anche se con molta difficoltà per poter farle questi 100 grammi, perché lì il formaggio costa tantissimo, ma non sono abituati. Ma soprattutto quello che ci ha stupito è quando il giapponese, il consumatore, è abituato al pecorino, ma quello salato, pecorino romano. Quindi quando ha assaggiato il nostro pecorino, si è stupito, no? Sapete come fanno i giapponesi? cioè... Per dire, non aveva di sale, quindi sentiva
il
sapore del latte, l'odore dell'animale, diciamo il sentore delle erbe che mangia, perché poi c'è il colore, quindi anche questo era fondamentale. Quindi quando questo giapponese, che si era tanto stupito, ha richiesto, diciamo, una visita in fattoria per capire, perché lui comunque è attratto da questa cosa, viene in fattoria per una settimana, erano in due. Uno molto famoso, si chiama Yukiro Takeuchi, che è famoso in Giappone perché si fa chiamare il ricottaro. Per noi la ricotta è un sottoprodotto. Lui riesce, non trovando latte di pecora, di capra, ma neanche vaccino, neanche di vacca, trasformava il siero di latte di vacca in ricotta. faceva, perché c'ha un agriturismo, fa 30 piatti di sola ricotta.
Incredibile.
Per dire, perché comunque la verità è che i gusti sono quattro, però poi ci sono diciamo tanta frutta, tanta verdura, cereali, legumi, alla fine puoi spaziare tantissimo.
Sì. Ultimissima domanda secca: i figli suoi fratelli stanno continuando,
sì,
vorranno
loro,
continuare?
Loro, diciamo, i miei nipoti hanno preso un'azienda a Baressa, i miei figli stanno qui vicino a Vico Barone Rossi, Transumanza, hanno un ristorante e continuano a divulgare quello che è la nostra cultura, cioè figli della Transumanza, ma visto che non possiamo viaggiare con le pecore, però almeno con i prodotti continuiamo a promuoverli.
Bene, io ringrazio Michele Cuscusa per questa bellissima chiacchierata, bel
grazie.
Caffè e belle storie. Alla prossima.
Grazie a voi, a presto.